Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Eurofonica, la voce dei media universitari dal Parlamento Europeo, oggi in una sua edizione specialissima perché siamo all'ultima puntata del 2015, parleremo di Unione Europea e integrazione, ma la cosa particolare è che la voce che state sentendo è una voce diversa dal solito, perché siamo in diretta dagli studi di Catania, di Radio Zamu, io sono Benedetta Intelisano e qui con me oggi c'è un altro siciliano che però si è trasferito altrove ma è tornato per l'occasione, che è Fabiano Catania. Ciao Fabiano!
Ciao Benedetta, ciao a tutti gli ascoltatori di Eurofonica. Beh, oggi parliamo di integrazione e Unione Europea, allo scopo della puntata appunto affrontare a 360 gradi l'idea di integrazione sia dal punto di vista culturale, religioso, sociale ed economico.
C'è davvero tanto da dire e da sapere, noi salutiamo e ringraziamo tutti gli altri ragazzi di Eurofonica che sono in ascolto e che naturalmente hanno collaborato per la puntata di oggi. In particolare adesso però noi iniziamo dal contenuto realizzato da Alberto Ferraresso, che si è occupato di che cosa? Ha cercato di capire come ogni paese accoglie e tutela gli stranieri nella sua comunità. Ha cercato di spiegarci quali sono i modelli principali di accoglienza europei, ma si è focalizzato in particolare su uno che è il modello tedesco-olandese. Vediamo un po' che cosa ha da raccontarci.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
All'indomani dei fatti di Parigi del 13 novembre scorso, il giudizio sulle cause delle stragi è stato pressoché unanime. Il modello di integrazione francese ha fallito. Punto. Al di là di come la si pensi su multiculturalismo e integrazione, una cosa è certa. Stati e cittadini d'Europa si trovano gioco forza costretti a fare i conti con questi argomenti e con le problematiche connesse. Da est a ovest, da nord a sud, i cosiddetti modelli di integrazione si possono dividere in due grandi gruppi, assimilazionista e multiculturalista, calibrati col passare del tempo secondo le diverse esigenze nazionali. Partiamo proprio dalla Francia, stato con la più alta percentuale di musulmani dell'Europa occidentale, 7,5% secondo il Pew Research Center, che ha utilizzato da sempre un modello assimilazionista. Questo si fonda sul principio per cui per diventare cittadini francesi e quindi per godere dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione si devono condividere in toto principi, tradizioni e valori nazionali, relegando le proprie specificità culturali alla sfera individuale e privata. Il principale attore nell'unificazione culturale è lo Stato, che agendo attraverso criteri universali non accetta che ci sia un trattamento differenziato per singoli gruppi e di conseguenza non riconosce diritti collettivi per le minoranze, etniche o religiose che siano. La laicità di Stato, uno dei maggiori vanti della Francia, che vieta persino i simboli religiosi nello spazio pubblico, garantisce la libertà di culto, ma allo stesso tempo la relega nello spazio privato, senza riconoscerla. L'imposizione di una netta divisione tra vita pubblica e privata e il mancato riconoscimento di specifici diritti sociali spesso va di pari passo con difficili condizioni economiche. Questo insieme di fattori provoca la ghettizzazione delle minoranze nelle famigerate banlieue, portando così alla creazione di sacche di malcontento che, data la rigidità di questo sistema, non possono che esplodere. All'opposto invece si colloca il modello multiculturalista o pluralista, a cui fanno riferimento non senza criticità stati come il Regno Unito e Paesi Bassi. La più marcata diversità rispetto al sistema francese è data dal fatto che lo Stato riconosce nella sfera pubblica i diritti specifici dell'individuo e del gruppo a cui questo appartiene. Il Regno Unito, ad esempio, non chiede a cittadini immigrati di abbandonare la propria identità culturale in cambio dell'integrazione o dell'accesso ai diritti, ma pone come unico limite il rispetto delle leggi e delle regole democratiche. Lo Stato, più che maestro, si fa garante degli accordi a cui diversi gruppi arrivano autonomamente, favorendo un concetto di libertà più legato all'autonomia e ai diritti collettivi che non all'uguaglianza. Nella pratica, il Regno Britannico, grazie all'Arbitration Act del 1996, accoglie come forme di arbitrato le sentenze di giudici islamici in caso di divorzio, violenze familiari e dispute ereditarie. Vere e proprie corti sciaritiche britanniche operano ad esempio a Londra, Birmingham e Manchester, aiutando così a mantenere alto il livello di coesione sociale e non obbligando i quasi 3 milioni di musulmani residenti a scegliere tra lealtà alla religione o allo Stato.
Eurofonica. Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Quello che al momento sembra funzionare maggiormente è il modello non modello utilizzato in Germania e nei paesi scandinavi, definito del lavoratore ospite o della precarietà istituzionalizzata. Alla base di questo modello c'è la concezione, ormai anacronistica, di considerare gli immigrati come ospiti temporanei nello Stato, accolti per lo più in qualità di forza lavoro. Per questo motivo lo Stato tedesco, ad esempio, non incoraggiava l'assimilazione, ritenuta economicamente svantaggiosa, delle comunità turche o italiane, ma ne tutelava diversità e specificità etnica in vista di un reinserimento indolore degli immigrati nei paesi d'origine. Con il radicamento degli immigrati nella società tedesca, tuttavia, il modello è stato via via svuotato e lo Stato tedesco, visto il rapido sviluppo economico e il crescente fabbisogno di forza lavoro, ha deciso di intervenire da un lato rendendo più semplice l'ottenimento della cittadinanza tedesca e allo stesso tempo eliminando le già scarse situazioni di ghettizzazione, affidando al sistema di pubblica istruzione un ruolo centrale. Curioso il dato dell'Istituto Demoscopico Tedesco, De Statis, secondo cui i musulmani con la maggioranza di amici non musulmani sono ben il 38% del totale. Un tempo considerati tra i più virtuosi, anche i modelli di integrazione di Paesi Bassi e Svezia vacillano ora sotto i colpi di un flusso migratorio cresciuto a dismisura. Di stampo multiculturalista, il modello olandese è nato accodandosi al principio tedesco di considerare gli immigrati come ospiti temporanei. Successivamente, la politica delle minoranze si è trasformata in una divisione verticale della società, definita pilarizzazione, con un sostegno attivo delle autorità ai gruppi etnici e religiosi, grazie a misure mirate, come la concessione di spazi sui media, di scuole e insegnamenti dedicati. La richiesta di assimilazione nei confronti degli immigrati si è fatta tuttavia sempre più pressante a causa della radicale autosegregazione verso cui le comunità immigrate stavano andando incontro. I nascenti sentimenti di intolleranza verso il diverso hanno portato lo Stato olandese a rendere obbligatorio, a partire dal 2007, un corso di educazione civica e un relativo esame, condizioni necessarie per il rilascio sia del permesso di soggiorno temporaneo che permanente. Non molto diversa la parabola svedese. Il paese scandinavo, che in base al rapporto tra domande d'asilo e popolazione vanta il titolo di stato più accogliente d'Europa, ha basato il suo modello di integrazione sull'immediata estensione a tutti dei benefici welfare. Come in molte altre occasioni, gli immigrati, per lo più somali, turchi, iracheni e siriani, sono finiti tutti a vivere nei ghetti delle maggiori città. Le altissime percentuali di disoccupazione registrate, unite ai tagli alla spesa sociale imposti dai governi di centrodestra, hanno fatto della Svezia uno degli stati in cui la disparità di reddito è maggiore in tutto l'Occidente, creando situazioni di violenza urbana, scontri e disordini che hanno obbligato a un radicale ripensamento del modello integrativo. E dell'Italia, che dire? Al momento nel nostro paese non c'è né un modello a cui fare riferimento né un pubblico dibattito su quale possa essere quello più adatto alla nostra situazione. Secondo il sociologo Renzo Guolo, docente di sociologia dell'Islam presso le università di Trieste, Padova e Torino, in assenza di un comune quadro di riferimento, le politiche di integrazione sono state prese in carico da soggetti impropri: la magistratura, le forze dell'ordine, il volontariato, la scuola e gli enti locali. Questa circostanza, continua Guolo nel suo saggio Modelli di integrazione culturale in Europa, aggiunta a una predominanza culturale, prima che politica, di impronta xenofoba, ha creato una sorta di assimilazionismo forzoso sul modello francese. Se in Francia la rinuncia alla propria identità culturale ha come oggetto di scambio politico la cittadinanza, in Italia si chiede solo di rinunciare e di sottomettersi al rispetto delle nostre leggi e tradizioni in cambio del nulla. Insomma, che sia davvero il caso di aprire un pubblico dibattito in materia? Per Eurofonica, Alberto Ferraresso, Londra.
Eurofonica.
Listen, darling, I'd like to spend the summer on the highway, climbing over gathers every time we find a new place to lay. Sometimes view is very close at hand.
Feet, Carry On, qui su Eurofonica con Benedetta e Fabiano, in diretta su tutte le radio del circuito Raduni, Associazione Radiofonici Universitari Italiani.
Eh sì, continuiamo con la nostra indagine all'interno dell'Unione Europea dal punto di vista dell'integrazione sociale e culturale, e questa volta ci siamo posti in Eurofonica una domanda: ma quanti cristiani ci sono in Europa? E della religione uno dei problemi dell'integrazione e le culture diverse? Sara Penge ha provato a rispondere a questa domanda andando ad indagare appunto sulle varie confessioni religiose della nostra Unione Europea, dalle chiese alle sinagoghe alle moschee. Io direi di andarcela a sentire.
Eurofonica.
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 Si può dire l'Europa veramente cristiana? Quali sono le confessioni più diffuse? E la libertà di culto è rispettata in tutti e 28 i stati? Sono tante le domande a cui oggi cercheremo di dare una risposta per capire come l'Europa viva al suo interno la questione delle confessioni religiose. È vero, gran parte degli europei sono cristiani, secondo il quotidiano cattolico italiano L'Avvenire. Sono addirittura 555 milioni, anche se ripartiti in tre grandi confessioni, nettamente diverse per culture e tradizioni. Il gruppo più numeroso di cristiani è quello costituito dai cattolici, 269 milioni presenti principalmente in Italia, Spagna, Francia, Portogallo. Il secondo gruppo è quello degli ortodossi, 170 milioni, sviluppato maggiormente nell'area slava, in Serbia ma anche in Bulgaria, Romania e Grecia. Il terzo è quello dei protestanti, 80 milioni, in maggioranza in Germania, nelle aree anglosassoni e in quelle scandinave, come ad esempio in Gran Bretagna con i suoi 30 milioni di anglicani, fatta eccezione per la cattolicissima Irlanda. E le altre religioni? Sempre secondo L'Avvenire, 32 milioni di europei sono musulmani, con i 200.000 dichiarati solamente in Francia, 3,4 milioni di ebrei, 1,6 milioni di induisti, 1,5 milioni di buddisti e 500.000 sikh, di cui lo 0,8% solo nel Regno Unito. Ma non solo cristiani, musulmani o buddisti. Un capitolo a parte va dedicato agli atei. Infatti, secondo la ricerca Eurobarometro 2005, nell'Unione Europea, Francia e Repubblica Ceca vantano un alto numero, circa il 30% della popolazione nazionale, di individui che si dichiarano atei, ossia che non crede in alcuna divinità o ne nega addirittura l'esistenza. Le costituzioni dei vari paesi europei fanno riferimento esplicito al fattore religioso o ecclesiastico. La Costituzione spagnola, ad esempio, evoca la cooperazione dello Stato con la Chiesa cattolica. Quella danese ricorda il sostegno dello Stato alla Chiesa evangelica luterana. Quella tedesca indica che il popolo è responsabile di fronte a Dio, altre invece, come quella francese o la nostra Costituzione italiana, sottolineano il carattere laico dello Stato, ma con nette differenze, in particolare derivanti dai patti lateranensi in Italia, stipulati nel 1929 tra lo Stato italiano, ai tempi sotto il regime fascista, e lo Stato Città del Vaticano. A livello europeo, la libertà di culto e la pratica religiosa sono già garantite dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo il quale ogni individuo ha diritto alla libertà di avere, di manifestare e di cambiare una convinzione o una religione. La Carta europea, comunque, continua a seguire il filo conduttore che la caratterizza, ovvero quella esigenza fondamentale di essere uniti nella diversità, che si fa sentire anche nel tema della religiosità. In questo modo, nonostante la non omogeneità che c'è in Europa riguardo alla religione, si cerca di permettere una vera Unione Europea nonostante le diversità di culture e tradizioni. Sara Penge, per Eurofonica, da Roma.
Eurofonica.
Eurofonica.
Scende fredda su di te, Pesaro, una donna intelligente, forse è vero ti hai fatta trasparente, ma non ci cascherai mai. Tanto mi mancheresti lo stesso, che cosa mi manchi a fare? Ti
prego dimmi.
Ed era Calcutta, Che cosa mi manchi a fare. Siete in diretta, Eurofonica, Radio Zammu da Catania. Adesso in diretta, Benedetta e Fabiano.
Sì, assolutamente, Fabiano. Adesso dobbiamo continuare con quelli che sono gli argomenti e dobbiamo continuare con quello che ha realizzato per noi Lorenzo Pelucca. Perché? Perché dovete sapere che si scrive discriminazione delle minoranze, ma purtroppo si legge Rom. Lui ha cercato di spiegare, di raccontare come la comunità più odiata d'Europa si comporta, ecco, all'interno dell'Unione Europea, ma soprattutto come l'Unione Europea cerca di favorire o contrastare l'integrazione dei Rom, appunto, con la società in cui vivono. Cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta.
Eurofonica.
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 5 giorni fa, il 18 dicembre, in Romania si è celebrata la giornata delle minoranze nazionali. Non è un caso che la patria di Dracula, come altri paesi dell'est, rappresenti una sorta di caleidoscopio di etnie, ed è proprio a partire dal 2007, anno di ingresso di Bucarest nell'Unione Europea, che le istituzioni comunitarie hanno dovuto iniziare ad occuparsi seriamente dello spinoso tema delle minoranze etniche. Nell'Unione Europea la minoranza etnica più numerosa è quella dei Rom, con circa 6 milioni di persone distribuite principalmente in Spagna, Romania, Bulgaria e Francia. L'ungherese László Andor, commissario per l'occupazione, gli affari sociali e l'integrazione, ha lanciato un allarme. La persistente esclusione della popolazione Rom è inaccettabile nell'Europa del XXI secolo, basata sui principi dell'uguaglianza, della democrazia e dello Stato di diritto. Negli ultimi anni le condizioni di vita della maggioranza dei Rom e le loro relazioni con il resto della società non hanno fatto che peggiorare. Commissione Europea e Consiglio d'Europa, prendendo atto della situazione, hanno varato nel 2013 il programma Rom Act, un'iniziativa volta ad assistere le amministrazioni territoriali in cooperazione con le comunità locali Rom, nella consapevolezza che per raggiungere un livello di integrazione accettabile è fondamentale il ruolo svolto dagli enti locali. Il comune di Napoli, ad esempio, grazie a questo progetto è riuscito ad installare delle pompe per l'acqua all'entrata di ogni campo Rom. Attualmente Romact è attuato in una quarantina di comuni in Bulgaria, Ungheria, Italia, Romania e Slovenia, in sinergia con Romed. Quest'ultimo, avviato nel 2011, è anch'esso un programma frutto della collaborazione fra Commissione Europea e Consiglio d'Europa, che ha come obiettivo quello di assicurare che la mediazione tra le comunità Rom e le istituzioni pubbliche sia condotta in modo efficace ed equo, evitando gli insidiosi ostacoli costituiti dai rapporti, talvolta complessi e problematici, che possono essersi instaurati tra le due parti. Le strategie per l'integrazione sociale delle minoranze Rom ruotano attorno a tre principali obiettivi: miglioramento del livello di istruzione, dell'accesso alle cure sanitarie e della situazione abitativa. Negli ultimi 3 anni notevoli passi in avanti sono stati compiuti soprattutto riguardo l'accesso al sistema scolastico dei bambini Rom, che comunque nella maggior parte dei casi non completano il primo ciclo di studi. In questo campo la Finlandia ha raggiunto ottimi risultati, incrementando l'iscrizione alla scuola primaria dei bambini Rom dal 2 al 60%, mentre l'Irlanda ha promosso la figura dell'insegnante itinerante che si sposta con i minori appartenenti alle comunità nomadi. Tuttavia, il problema dell'integrazione Rom può essere combattuto solo tramite adeguate risorse economiche ed è per questo che Stati membri, Commissione e Parlamento europeo hanno stabilito che dal 2014 il 20% delle dotazioni del Fondo Sociale Europeo dovrà essere destinato a progetti di inclusione sociale. Dei circa 80 miliardi di euro stanziati per il periodo 2014-2020 in investimenti sul capitale umano, sull'occupazione e sull'inclusione sociale, circa 16 saranno destinati proprio a quest'ultima esigenza. Le difficoltà delle comunità Rom nell'integrarsi con il resto della popolazione sono del resto ancora presenti e risalgono a motivi storici. Per secoli, infatti, i Rom hanno subito forme di repressione e soprusi, inclusa la persecuzione durante l'Olocausto. Da qui deriva l'effettiva diffidenza a riconoscere alcuni paesi come patria, privilegiando invece il senso di appartenenza verso i clan d'origine. Obiettivo dell'Unione Europea è oggi eliminare questi pregiudizi che sono il principale ostacolo all'inclusione sociale dei Rom nelle società europee. Per raggiungere questo obiettivo, Spagna e Slovacchia, ad esempio, hanno avviato campagne di sensibilizzazione organizzate con la collaborazione di mediatori culturali. Sviluppare una maggiore inclusione sociale ed economica garantirebbe ai Rom di vivere in maniera più dignitosa, senza ricorrere a precari e illegali mezzi di sussistenza di cui sono spesso accusati. Lasciando da parte le ovvietà, un'alternativa alle ruspe evocate da qualche politico forse esiste. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
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 Blunder qui su Eurofonica, siamo insieme Benedetta e Fabiano e vi terremo compagnia ancora per un po'. Quali sono i prossimi argomenti, Fabi?
Sì, perché adesso c'è Andrea Fioravanti, tra pochissimo, che ha esplorato per noi le pratiche di inclusione sociale. La notizia è che la Finlandia ha proposto di dare 800 euro al mese a tutti i maggiorenni entro il 2017. L'Italia invece ancora è tra i pochi paesi europei che non ha neanche il reddito di cittadinanza a livello nazionale. Il nostro Andrea ha cercato di scoprire se, come tutti gli altri paesi, prevedono forme di sussistenza ai disoccupati e agli indigenti.
Insomma, per la prima volta riusciamo finalmente a sentire un focus di Andrea Fioravanti. Allora, godiamoci anche noi questo momento.
Eurofonica.
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 Quanto sarebbe bello se ti arrivasse a casa ogni mese un assegno da 800 euro indipendentemente dal tuo reddito, occupazione o situazione familiare. In Finlandia il governo sta pensando di trasformare il paese di Babbo Natale in un vero e proprio paradiso e conta di poter garantire un reddito minimo a tutti i maggiorenni entro la fine del 2017. La proposta, formulata lo scorso 8 dicembre come risposta alla disoccupazione arrivata in Finlandia ormai all'11,8%, ha sollevato molti dubbi tra gli economisti. Per esempio il sito Bloomberg, il media finanziario più autorevole al mondo, ha fatto notare che la spesa per attuarla sarebbe di 52 miliardi annui contro i 49 di entrate del governo finlandese. Quindi i conti non tornano. Per non andare in bancarotta forse sarebbe meglio guardare alle soluzioni adottate dagli altri paesi europei per quanto riguarda il reddito minimo. Il saggio di Gianni Perazzoli sul reddito minimo garantito, tutto quello che non si è detto, e dal welfare all'alternativa possibile di Sandro Gobetti, spiegano come in Europa quasi tutti i paesi prevedano una forma di sostegno economico a chi ne ha più bisogno. Si va dai 345 euro elargiti dal governo tedesco ai disoccupati o agli indigenti tra i 16 e i 65 anni, fino ai 1.100 euro mensili del Lussemburgo, percepiti da tutti i cittadini fino al raggiungimento di una migliore condizione economica, che nel paese di Juncker, con il più alto reddito pro capite al mondo, vuol dire intorno ai 7-8 mila euro al mese. In Olanda, invece, si preferisce non far pagare a queste fasce più deboli gli affitti, i trasporti e accesso alla cultura. In realtà un assegno viene elargito solo agli artisti per permettere a loro di creare in libertà senza doversi trovare nel frattempo un'occupazione. La Francia prevede dal 1988 una serie di sussidi per tutti gli over 25, che varia dall'essere single, 425 euro, o in coppia, 638. Poi ci si chiede perché i francesi siano così romantici. Più pratici sono gli inglesi, che godono di uno stipendio mensile che varia dall'equivalente di 300 ai 500 euro e viene rilasciata a tutti quelli che non abbiano più di l'equivalente di 13.000 euro di risparmi, oppure se hanno un lavoro part-time che non superi le 16 ore settimanali. In Norvegia invece basta esistere e il governo ti garantisce ogni mese 500 euro per integrare il costo dell'affitto e l'elettricità. Si chiama reddito di esistenza ed è bellissimo. Ad oggi solamente due paesi non prevedono nessuna forma di reddito minimo, Grecia e Italia. E dire che è dal 1992 che l'Unione Europea raccomanda ai propri stati membri di adottare una forma di sostegno alle fasce più deboli. Nel 1998 il primo governo Prodi istituì il reddito minimo di inserimento, cioè uno stipendio temporaneo elargito dal comune o dalla regione alle fasce indigenti della popolazione per aiutarle a reinserirsi socialmente e trovare un lavoro. Il reddito minimo fu poi abolito nel 2003 dal governo Berlusconi. Nel 2008 invece la Commissione europea ribadì in una nuova raccomandazione la necessità di un reddito fisso per combattere la disoccupazione. E il secondo governo Prodi, entrato proprio in carica in quell'anno, prevede la reintroduzione dell'RMI, che però non trovò mai i fondi necessari. Ad oggi le proposte di Selle e Movimento 5 Stelle per il reddito minimo di cittadinanza rimangono ferme in Parlamento, ma ci sono dei cittadini italiani che godono di un reddito mensile erogato principalmente dalle regioni. Ad esempio, la regione Lombardia dallo scorso ottobre elargisce 800 euro per pagare l'affitto a chi rientra nelle fasce più basse di reddito, dona un voucher da 400 euro al mese per un anno ad anziani e disabili e contribuisce con 300 euro al mese per chi è disoccupato da 6 mesi. Ma anche al sud ci sono esempi virtuosi, come quello della Basilicata, che ha stanziato 7,7 milioni di euro per aiutare le fasce più deboli della popolazione. Si sa, i lucani vogliono sempre il meglio e con questo sostegno avranno modo di potersi regalare un amaro per Natale, o forse qualcosa in più. Andrea Fioravanti per Radiofonica, Perugia.
Eurofonica.
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 Come ho fatto a non pensarci? Qui rischiamo di indebitarci, ma non è il caso di preoccuparsi. Il tempo passato non torna più, come quando tutto era un pallone, quasi fosse una religione. Come quando tutto era un pallone, ci va.
ed era Salvario con Mare. Questa è Eurofonica. Adesso, Benedetta, c'è un'intervista.
Sì, assolutamente, c'è un'intervista che ha realizzato per noi Rossella Biagi e si è occupata di che cosa? Di un caso in particolare, quello del 2015, cioè quello dell'accoglienza dei rifugiati. Cerchiamo di scoprire come si è attrezzata l'Italia e quello che è successo. Rossella ne ha parlato con Davide Grilletto, che è il presidente dell'ARCI di Reggio Calabria. Vediamo un po' che cosa ha raccontato.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Sono molteplici le politiche di integrazione dei migranti nei vari paesi dell'Unione europea. Un caso particolare è rappresentato dai cosiddetti rifugiati. Per Eurofonica abbiamo cercato di fare luce su questo aspetto con il contributo di Davide Grilletto, presidente provinciale dell'ARCI di Reggio Calabria e coordinatore del progetto SPRAR Approdi Mediterranei.
Sono Davide Grilletto, presidente provinciale dell'ARCI Reggio Calabria e nonché coordinatore del progetto SPRAR Approdi Mediterranei, di cui l'ARCI è ente gestore e il comune di Ville San Giovanni è ente attuatore per il Ministero dell'Interno. Cos'è il progetto SPRAR? I progetti SPRAR sono un sistema di protezione internazionale per il richiedente asilo nel territorio italiano, diciamo messo in campo dal Ministero dell'Interno attraverso il Servizio Centrale per il Richiedente Asilo, ed è un sistema che è distribuito su tutto il territorio nazionale. Questa è una delle prime caratteristiche di questi progetti. Sono dei progetti di accoglienza di secondo livello, quindi ospitano migranti individuati, indirizzati dal Ministero dell'Interno, a cui i vari organismi del terzo settore insieme agli enti locali offrono una serie di servizi. Questi servizi vanno dal vitto e l'alloggio, solitamente presso degli appartamenti dislocati nel comune di riferimento, a tutti quei servizi che possono essere considerati di assistenza, quindi da quello sanitario, quindi l'orientamento sanitario, l'orientamento legale, la mediazione linguistica, l'alfabetizzazione, quindi i migranti partecipano ad attività, a corsi di alfabetizzazione realizzati presso degli istituti scolastici specializzati, ma anche ecco, tutte quelle spese che vanno per quanto riguarda il loro abbigliamento, quindi quei servizi che sono proprio indirizzati a far sì che in questo momento molto particolare che vive il migrante, quindi un momento di attesa, perché il migrante sta aspettando la convocazione presso la commissione per il richiedente asilo, la commissione che quindi stabilirà se hanno diritto ad avere un titolo di tutela nel nostro paese e in Europa. Quindi in questo periodo che va mediamente, ecco, sono 10 mesi, 12 mesi, vengono accolti nei progetti dislocati in tutto il territorio nazionale, che curano quindi l'assistenza di questi uomini. In questo momento a Villa San Giovanni sono presenti 40.000 migranti, in particolare non soltanto nel comune di Villa San Giovanni, ma anche nel comune di Reggio Calabria, perché il progetto ha avuto un piccolo allargamento a seguito della richiesta da parte del Ministero dell'Interno di aumentare in tutto il territorio nazionale la capienza di questo sistema di protezione. Stabilmente nel triennio 2014-2016 in Italia sono previsti 23.000 posti, ecco, di accoglienza, data, ecco, chiamiamola così, anche se il termine può risultare improprio, emergenza, visto che comunque è un fenomeno ormai più o meno stabile. Questi posti sono stati aumentati fino ad arrivare a una cifra intorno ai 35.000, quindi il nostro progetto in questo momento ospita 40.000 migranti che sono distribuiti in diversi appartamenti all'interno di entrambi i comuni.
Ma in Italia quanto è facile riuscire ad ottenere lo status di rifugiato? Ce ne parla Davide Grilletto, illustrandoci come funziona il sistema per ottenere questo status e quali requisiti devono soddisfare a livello europeo e internazionale.
al momento dell'ingresso nel nostro paese, quindi qualora il migrante arrivasse in nave o invece attraverso il confine, ad esempio italo-sloveno, il migrante fa domanda di protezione internazionale attraverso un modello che viene chiamato in gergo modello C3, in cui ci sono una serie di dati che riguardano la vita del migrante. Questo modello viene predisposto insieme alla presenza della questura, quindi della polizia di Stato, e la presenza in contemporanea anche di un interprete che naturalmente, ecco, sostiene il funzionario della questura a naturalmente compilare questo modello. Questa è la prima fase, perché da questo momento in poi, appunto, il migrante è in attesa dell'audizione della commissione. In Italia ci sono 40 commissioni, tra commissione e sezione, distribuite sul territorio. Ad esempio in Calabria è presente la commissione un po' storica, quella di Crotone, e quindi che fino all'anno scorso, ecco, c'era soltanto questa commissione che aveva che ascoltava, udiva i migranti provenienti da tutta la Calabria e dalla Basilicata. Da maggio di quest'anno è nata anche la sezione di Reggio Calabria, e quindi due sezioni, quella di Reggio Calabria ha giurisprudenza, per così dire, sul territorio che va dalla provincia di Reggio, di Cosenza e di Vibo. In quel caso il migrante viene, quindi attende questa chiamata. Nel momento in cui arriva, diciamo, al suo turno, viene ascoltato da uno dei quattro membri della commissione. I quattro membri sono costituiti, la commissione è costituita da un membro in rappresentanza della prefettura, un membro della questura, uno dell'UNHCR e uno dell'ente locale in cui vi è la sezione della commissione territoriale. Il richiedente asilo, alla presenza dell'interprete e eventualmente anche dell'avvocato, dell'operatore legale se il migrante fa parte di un progetto SPRAR, fornisce tutte le informazioni utili per comprendere la sua storia. In base alla Convenzione di Ginevra, uno dei cinque motivi della Convenzione di Ginevra, i commissari valutano se vi è un fondato timore di persecuzione da parte del richiedente. Qualora non vi siano questi requisiti, la commissione valuta la cosiddetta protezione sussidiaria, quindi se nel paese di origine del migrante o addirittura nella regione d'origine del migrante vi è un conflitto di grave entità che porta eventualmente la morte da parte dei civili, oppure eventualmente se il migrante rischia la pena di morte o dei trattamenti inumani, dei maltrattamenti, in quel caso viene assegnata la cosiddetta protezione sussidiaria. Qualora queste due fattispecie di protezione internazionale non rispondano un po' alla storia del migrante, la Commissione potrebbe eventualmente garantire la protezione umanitaria, laddove il migrante sia troppo piccolo, troppo grande per poter rientrare nel proprio paese. Qualora vi fosse una situazione di instabilità nel paese, non dovuta a un conflitto di grave entità, ma un conflitto rilevante, oppure se vi è una situazione sanitaria. Ci sono molti casi, alcuni casi comunque di migranti che evidentemente hanno delle patologie molto gravi che non possono essere curate nel loro paese. La protezione umanitaria viene anche data laddove c'è appunto un minore oppure un nucleo familiare con la presenza di minori. Quindi per tutelare il nucleo familiare si tende a dare questa protezione che, a differenza delle altre due che ho elencato, ha una validità di 2 anni. Quindi la protezione, lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria hanno una validità di 5 anni, mentre la protezione umanitaria soltanto di 2. Qualora non vi siano tutte queste fattispecie, a quel punto il migrante ottiene il cosiddetto diniego, quindi non gli viene riconosciuto alcun tipo di protezione, ma ha anche diritto a poter ricorrere alla decisione da parte della commissione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento presso il tribunale della sezione, ecco, viene ascoltato.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Di natalizio c'è nella nostra puntata di Eurofonica. North Pole, Hacienda. Ma continuiamo con quelli che sono i nostri contenuti di oggi, perché dobbiamo riuscire a sentire un po' tutti e avere un quadro veramente generale di quello che succede. Adesso a chi tocca?
Adesso tocca alla nostra Sabrina, che va ad indagare sulla parola integrazione e su quelle che sono le sue sfumature. In particolare scopriremo come emarginazione e integrazione siano due fenomeni che spesso si alimentano a vicenda. In più Sabrina ci porterà anche in viaggio su quello che è il simbolo della non integrazione, cioè le banlieue francesi.
Eurofonica.
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 Integrazione è una parola spesso abusata, sicuramente riduttiva, perché contiene in sé una serie di fenomeni per lo più intangibili e difficilmente gestibili. Ci piacerebbe poter consultare un libretto di istruzioni, dove trovare anche soltanto esempi, fatti concreti, per non rischiare di ridurre un discorso sull'integrazione a luoghi comuni, buonismi o speranze che, seppur legittime e positive, restano inconsistenti. Proviamo allora ad approcciare la questione da un punto di vista capovolto. Proviamo cioè a cercare l'integrazione in uno dei luoghi concepiti per negarla, le banlieue francesi. Come sappiamo, in Francia la questione integrazione ha una storia molto più lunga e complessa della nostra. A causa del suo passato coloniale, il territorio francese è meta di flussi migratori da molto prima di noi. Perciò quello che succede nelle cité, agglomerati urbani alle soglie delle grandi metropoli dell'esagono, può fornirci molti spunti di riflessione interessanti. Scegliamone uno, la lingua parlata nelle banlieue. Perché proprio la lingua? Innanzitutto perché i fenomeni linguistici hanno il potere di rivelare i processi evolutivi della cultura di un paese, tramite il dato concreto della parola e del suo utilizzo. La lingua è la prima, più diretta espressione dell'identità di chi la parla, della sua cultura e della sua appartenenza ad un gruppo. Ma è anche lo strumento di relazione o di rottura con le altre culture, con gli altri gruppi, con l'altro. Ciò che accade in Francia, linguisticamente parlando, a partire dalle banlieue, è qualcosa di assimilabile all'uroboro, il serpente che si morde la coda, simbolo archetipico dell'identità degli opposti e della natura ciclica delle cose. Infatti la banlieue, da luogo di esclusione, si rivela culla di fenomeni culturali tanto consistenti da rompere i confini del ghetto per invadere la cultura ufficiale. Andiamo a scoprire come. Nella banlieue la lingua è diventata mezzo di rivolta, di ulteriore allontanamento da quella società in cui gruppi di persone esiliate ai margini delle città non hanno posto. Questa rivolta passa per lo stravolgimento della lingua ufficiale, il francese per così dire accademico. La cultura dominante viene quindi combattuta con le sue stesse armi. Il fenomeno linguistico più interessante in questo senso è quello definito Verlan. una tecnica che consiste nel creare un nuovo codice a partire letteralmente dallo stravolgimento delle parole francesi. La parola stessa Verlan ne è un esempio. Deriva dall'inversione di sillabe dell'espressione l'envers, all'inverso. Si tratta di un fenomeno in realtà non esclusivamente legato alla banlieue, ma ai linguaggi giovanili più in generale. Questa tecnica però nelle periferie si arricchisce di sfumature, laddove il tessuto lessicale è già un mosaico di termini importati dall'arabo, dall'inglese, quello che si rifà alla cultura hip hop dei neri nordamericani, dalle lingue subsahariane. Quello che ne deriva è un francese variegato, plasmato e trasformato in lingua del ghetto. Una lingua viva, violenta, criptica, che stravolge le strutture della lingua ufficiale per distaccarsene. Eppure, ed è questo che ci stupisce, molte delle espressioni nate con l'intento di opporsi al mainstream culturale francese ne sono diventate parte. Televisione, giornali, dizionari hanno cominciato ad utilizzare beurre per arabe, meuf per femme. La lingua del ghetto è diventata lingua nazionale. Cosa ci insegna questo travaso di parole tra contesti così diversi? Forse che potremmo cominciare a riconsiderare il concetto stesso di integrazione. Come dicevamo all'inizio, questa è una parola complessa, che in qualche modo presuppone l'idea di un contesto dominante all'interno del quale vengono appunto integrate, assorbite, delle minoranze, con tutto ciò che ne consegue in termini di compromesso e perdita identitaria. Si potrebbe invece cominciare ad immaginare una società mosaico, in cui l'integrazione sia convivenza di diversità che si arricchiscono a vicenda, come è successo e succede nel caso della lingua francese. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 Ci accompagna sempre in tutte le dirette, sia quelle di Radio Zamu che oggi nel caso specifico di Eurofonica. Questo però adesso è un momento speciale, giusto Fabiano?
Giusto, perché abbiamo al telefono dal Veneto Alberto Ferraresso, che ci racconterà che vita di... no, non è vero. Ciao Alberto.
Ciao, ciao Benedetta, ciao Fabiano.
Come allora, stai Alberto?
No dai, non
dai,
possiamo. No, invece
è gentilezza.
Sì, noi sappiamo che stai bene, però vogliamo, cioè no, non per farti fretta, un po' sì, noi vogliamo sapere la prima notizia in assoluto, cioè parliamo delle elezioni in Spagna, perché sappiamo bene che si sono, ecco, concluse da poco. Facciamo un po' il punto della situazione.
Sì, facciamo il punto della situazione. Ovviamente è stato il tema che ha tenuto banco a partire da domenica, quando si sono svolte fisicamente le elezioni. Sono state molto partecipate, il punto adesso è che il risultato è abbastanza inaspettato, ha definito un risultato all'italiana perché nessuno è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Ci è arrivato abbastanza vicino Mariano Rajoy, leader del centrodestra dei popolari ed ex premier, perché è riuscente, ha guadagnato 123 voti, ma ben lontano dai 176. Al secondo posto sono arrivati i socialisti di Pedro Sánchez, mentre al terzo e quarto posto è arrivato il movimento di Podemos, una new entry guidata da Pablo Iglesias con 69 seggi, e un'altra new entry al quarto posto, Ciudadanos di Albert Rivera. Appunto, come dicevo, il problema è con chi farà l'alleanza Mariano Rajoy. Non con Ciudadanos sicuramente, che ha fatto già sapere che starà all'opposizione, nemmeno con i socialisti. Infatti è una notizia dell'ultima ora che i socialisti sono effettivamente spaccati tra chi vorrebbe stare con Rajoy, quindi andare al governo, e chi vorrebbe allearsi con Podemos. Podemos che ha chiarito: mai al governo con i popolari.
Ecco,
a questo punto la palla passa al re Felipe VI, che dovrà decidere, si parla ovviamente dei primi giorni del 2016, a chi affidare l'incarico, e per poi vedere se si riuscirà, nel caso ci sono altre elezioni.
Ecco, staremo a vedere. Invece dalla Spagna voliamo in Gran Bretagna. Perché? Perché c'è il famoso Brexit, cioè la possibilità che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea. In particolare Cameron è tornato a casa a mani vuote dal Consiglio Europeo. Tu che ci dici?
Esattamente, è tornato a casa assolutamente a mani vuote su quelle che sono le quattro richieste che ha avanzato l'Europa per appunto scongiurare la Brexit. Su nessuna è riuscito a guadagnare qualcosa. C'è da dire che ha il sostegno di qualcuno, in particolare da paesi come Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia, per quanto riguarda la necessità di una maggiore competitività e un maggior ruolo dato ai parlamenti nazionali. Per quanto riguarda invece la più difficile delle richieste, cioè quella che limiterebbe di fatto la libera circolazione, chiedendo addirittura che per i primi quattro anni i lavoratori comunitari nel Regno Unito non abbiano accesso all'assistenza sociale, ecco, su questo ovviamente le difficoltà sono maggiori. In realtà le difficoltà sono su tutti i punti, come ha detto Jean-Claude Juncker, ha detto proprio: voglio mettervi in guardia contro l'illusione che ci siano tre questioni facili e una difficile. No, sono tutte difficili, ognuna nasconde questioni da risolvere. Quindi è un po', insomma, troncato ogni tipo di aspettativa.
E anche qui vedremo come andrà a finire. Noi, Alberto, ci farebbe molto piacere riuscire a sapere anche cos'altro sta succedendo, ma avremo modo di approfondire anche nelle prossime puntate. Noi adesso dobbiamo salutarci, dobbiamo fare gli auguri di buone feste, lo facciamo insieme a te, che rimani qui con noi in diretta, perché ricordiamolo, è l'ultima puntata del 2015, dopo la pausa, ecco, delle festività natalizie, ci ritroveremo a gennaio. Fra l'altro, in teoria a gennaio dovrei esserci anch'io a Strasburgo, se non succede qualche altro attentato, speriamo bene. Fabiano, salutiamo.
No. Salutiamo Alberto, ti ringraziamo per la puntualità delle tue notizie, da tutto il team Raduni e da tutte le radio universitarie auguriamo agli ascoltatori buone feste e buon Natale. Ci rivediamo a gennaio.
Anche se c'è un po' la faccia da Grinch. Benedetta Intelisano, Fabiano Catania vi salutano, anche Alberto Ferraresso, vuoi dire qualcosa?
Ma vi ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori, ovviamente buone feste, continuate a stare con Eurofonica, ci rivediamo, anzi ci risentiamo prestissimo.
Esatto, perché comunque questi giorni purtroppo per noi voleranno subito, però ci ritroveremo appunto a gennaio. Adesso invece ci salutiamo con una Youpil di Sabrina Fasanella, salutiamo anche lei, salutiamo e facciamo gli auguri anche a tutti gli altri ragazzi di Eurofonica. Perché? Perché cercheremo di scoprire che cos'è e qual è la figura del mediatore europeo. Allora, da Eurofonica è tutto, Benedetta vi saluta.
E Fabiano anche, ciao.
L'Unione Europea offre molti vantaggi ai suoi cittadini, dando loro la possibilità di godere di molti diritti. Ma cosa succederebbe se questi ultimi venissero violati dall'organo stesso che li ha istituiti? Ebbene, l'Unione Europea ha pensato anche a questo. Quando infatti ci troviamo di fronte a qualche difficoltà nell'esercitare i nostri diritti, possiamo rivolgerci al mediatore europeo. Chi è l'organo del tutto indipendente e imparziale che si fa garante dei diritti dei cittadini, sorvegliando l'operato delle istituzioni europee su segnalazione o per sua iniziativa. Viene eletto ogni 5 anni dal Parlamento europeo e opera con il sussidio di un'equipe multilingue espressamente pensata per venire incontro alle esigenze di ogni abitante dei 28 paesi dell'Unione. andiamo nello specifico per capire meglio quando possiamo rivolgerci al mediatore. I casi sono i più diversi. Il cittadino può richiedere il suo intervento per casi di cattiva amministrazione, abuso di potere, mancanza di risposta, rifiuto di accesso alle informazioni, mancanza di trasparenza nell'operato delle istituzioni. In tali e altri casi, la prima mossa da fare sarà rivolgersi direttamente all'istituzione interessata. Qualora non si abbia risposta o non si arrivi alla soluzione sperata, si può richiedere l'intervento del mediatore, il quale, condotte le sue indagini, provvederà a portare all'attenzione dell'istituzione l'irregolarità, cercando una soluzione per via amichevole o, nei casi più gravi, per raccomandazione, un invito non vincolante a risolvere la problematica, o ancora informando il Parlamento tramite una relazione speciale. Il mediatore europeo è detto anche Ombudsman, una parola di origine scandinava che fa riferimento alla figura del difensore civico. Sul sito ufficiale ombudsman.europa.eu potrete trovare alcuni interessanti esempi di casi risolti grazie all'intervento del mediatore e accedere direttamente al modulo che vi permette di sporgere la vostra denuncia. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.